Per conoscere me stesso ho bisogno di vedere con chiarezza il movimento del mio io ordinario. L'io sorge incessantemente e tramonta sempre, cerca e vuole sempre qualcosa. Immerso nella competizione, crede sempre di vincere o di perdere. Questa maschera poliedrica è sempre frustrata, vuole sempre di più e i suoi desideri sono molto spesso colorati da contraddizioni. Con questo spunto di riflessione inizia ora una nuova puntata degli Altronauti, la trasmissione a cura del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 Altrove, in onda sulle frequenze di Radio Cooperativa ogni venerdì dalle 12 alle 13.30. Oggi è venerdì 1 marzo 2024, sono le ore 12.03 e a nome del Centro Altrove, qui ai microfoni della radio, c'è Iapos. E innanzitutto vi ricordo il sito internet del Centro Altrove che è www.seialtrove.it. Si scrive tutto in lettera, seialtrove.it. Sul nostro sito internet trovate informazioni riguardanti il nostro centro, riguardanti lo scopo del nostro centro, che è anche lo scopo della nostra trasmissione. Trovate i podcast, quindi le registrazioni delle puntate degli Altronauti e trovate anche degli spunti di riflessione pubblicati all'interno delle nostre rubriche, alla voce rubriche. E vi ricordo al contempo anche il sito internet di Radio Cooperativa che è www.radiocooperativa.org. La maggior parte di voi lo conoscerà perché è divenuto il principale strumento per ascoltare la nostra radio tramite lo streaming e quindi collegandovi al sito alla voce Ascolta in diretta la radio potete accedere allo streaming e poi se volete ascoltarla col telefono da lì potete direttamente creare facilmente il collegamento direttamente sulla schermata principale del telefono che vi permetterà ogni volta di cliccare facilmente e accedere quindi al podcast di Radio Cooperativa senza digitare il nome del sito internet. Questo per chi ci ascoltasse dal telefono. E sul sito internet di Radio Cooperativa trovate anche le modalità per chi lo desidera per poter dare un contributo economico alla nostra radio che, come sapete, vive unicamente della generosità degli ascoltatori e non ha introiti derivanti dalla pubblicità. Le possibilità principali che trovate sono tre: quello del versamento su conto corrente postale, il numero di conto corrente è il 120 82 301, ripeto 120 82 301, ed è intestato a Informazione e Cultura via Antonio da Tempo 2 35 131 Padova. Ma potete scaricare direttamente il bollettino precompilato dove sono già inserite le informazioni, dovete semplicemente aggiungere voi le vostre dal sito internet di Radio Cooperativa www.radiocooperativa.org e trovate tutto nella fascia a sinistra del sito. Altrimenti c'è anche la possibilità di contribuire tramite bonifico bancario e anche lì trovate l'IBAN per poterlo fare oppure tramite PayPal direttamente dal sito internet che vi ricordo è www.radiocooperativa.org. Nella puntata precedente degli Altronauti abbiamo parlato delle impressioni. Abbiamo parlato di come effettivamente ci si possa nutrire dell'ambiente circostante, nutrire proprio delle impressioni, attraverso le impressioni di un ambiente. Abbiamo fatto l'esempio del parco e quindi del fatto di potersi sedere su una panchina e dare attenzione. Permettere ad esempio agli alberi e agli uccelli che sono intorno a noi quando ci sediamo in un parco di prendere vita, mentre prima, quando siamo immersi in una condizione in cui siamo normalmente immersi in altro, identificati, astratti rispetto alla realtà, non riusciamo a vedere l'ambiente che ci circonda, non siamo in grado di potercene nutrire attraverso le impressioni. Questo è stato molto interessante perché, come sempre accade, poi i testi che vengono letti in radio diventano uno spunto di lavoro all'interno del nostro centro, del nostro gruppo, e lo è stato anche per me, per delle vicissitudini che sono successe e che poi, dialogando con Hermes, mi hanno permesso di poter vedere quanto poco, molto spesso, io possa nutrirmi dell'ambiente che mi circonda o quanto invece io sia abituato a ricercare un certo tipo di nutrimento. Parliamo qui non solo esclusivamente di nutrimento fisico, chiaramente, ma di un nutrimento di un altro tipo. È un nutrimento che può essere emotivo, un nutrimento mentale, un nutrimento che per molti potrebbe anche essere spirituale, ma sostanzialmente il nutrimento che possiamo ricevere dall'ambiente che ci circonda attraverso le impressioni. E nella puntata di oggi proseguiamo quindi questo tema delle impressioni applicandolo all'osservazione di noi stessi, perché è questo un punto importante per potersi conoscere e quindi per poter conoscere quali sono le automazioni che si vivono, che viviamo, altrimenti rimaniamo sempre su un aspetto che è utile capire, che è filosofico, ma che però resta esclusivamente, diciamo, può sembrare astratto, invece è qualcosa di molto concreto, questa applicazione possibile della conoscenza di noi. E lo vedremo come sempre attraverso la lettura di un testo. Il testo che vi sto per leggere si chiama La mente fisica, la funzione istintiva e motoria. È la prima parte di un testo in due parti. Per il momento potrete già leggere la prima parte, anche in contemporanea alla mia lettura o in un successivo momento, sul nostro blog. Vi citavo poc'anzi il nostro sito internet, che è www.seialtrove.it. Da questo sito vi basta collegarvi a destra, in alto, c'è una voce che si chiama blog. Se ci cliccate sopra con il mouse vi si apre il nostro blog che si chiama La Via della Rosa, dove trovate in sovraimpressione come articolo principale proprio questo testo che vi sto per leggere, che vi ripeto si chiama La mente fisica, la funzione istintiva e motoria. È la prima parte, poi la seconda parte tratteremo nella puntata di venerdì prossimo. Dei nostri tre corpi, il corpo fisico a prima vista sembra il più facile da osservare. I suoi movimenti e le sue posture sono fisici e quindi osservabili e tracciabili. Se faccio un passo avanti, è il mio corpo fisico che coordina questa azione. Se sposto un oggetto da un posto all'altro, è il mio corpo fisico che compie questo compito. Ma insieme a questa capacità di movimento ci sono molte sfumature sottili, radicate anche nel nostro corpo fisico, che influenzano profondamente la nostra emotività e la nostra psicologia. Thank you. Tuttavia, per osservare le sue sfumature più sottili, dobbiamo dividere ulteriormente le manifestazioni del nostro corpo fisico in due: una funzione motoria e una funzione istintiva. La prima è responsabile della capacità di movimento del corpo, i muscoli, le articolazioni, i nervi. La seconda del mantenimento del suo benessere, sistema neurovegetativo, sistema nervoso centrale, eccetera. Nessuna di queste due funzioni è esclusivamente fisica, perché entrambe sono attive ed influenzano tutta la nostra struttura emozionale e psicologica. Allora, cominciamo con delle osservazioni. Prima di cominciare, ovviamente vi spiego un po' come funziona un po' anche dietro le quinte della nostra trasmissione, perché questo testo noi l'abbiamo pubblicato sul nostro blog, come vi dicevo, nella domenica scorsa. Chi volesse ricevere via email anticipatamente rispetto alle puntate radiofoniche del venerdì i testi e gli spunti di riflessione, che poi il 90% delle volte leggiamo il venerdì nel corso delle nostre trasmissioni, lo può fare iscrivendosi alla voce blog che vi dicevo dal nostro sito, che è seraltrove.it, al pensiero settimanale, che è un pensiero che inviamo la domenica mattina. Basta lasciare il proprio nome con la propria email e automaticamente verrete iscritti, ovviamente a titolo gratuito. Questo per chi volesse avere la possibilità quindi di leggere comodamente i nostri testi, di ricevere gli aggiornamenti via email, altrimenti li potete visionare sul sito e quindi, come vi dicevo, dal sito cliccare la voce blog e vi si aprirà questo scritto che potete rileggere. E avendo letto questo scritto mi sono fatto un'idea di questo, del contenuto che ora cercherò di commentare insieme a voi. E quest'idea che mi sono fatto me la sono fatta in virtù della mia esperienza, in virtù del filtro percettivo che posso avere. Già ho potuto notare che testi di questo tipo può essere utile rileggerli più volte, perché a differenza di un altro testo, quantunque questo possa valere anche per qualsiasi tipo di testo, ma a differenza di altri testi, questi testi sono molto essenziali, sono molto pregni, profondi, e quindi a seconda del momento in cui vengono letti, dell'umore che si ha, della predisposizione, possiamo cogliere delle cose in un momento, coglierne altre in un altro momento, e quando ti capita di rileggerlo la seconda, la terza volta, di dire anche: ma c'era scritto questa cosa qua, non mi ero nemmeno accorto. E quindi è sicuramente utile poterlo rileggere più volte. Oltre a questo, però, soprattutto quello che mi è stato utile è poi potermi confrontare con Hermes, che è l'autore, tra le altre cose, anche di questo testo, e quindi poter confrontare quella che è la mia visione, le mie percezioni dalla lettura di questo testo con le sue, e quindi avere, unire, diciamo, ad una visione, a due visioni, invece anche una possibilità, un ventaglio di visioni, che ora, diciamo, cerco di sintetizzare, di distillare qui per voi ascoltatori, fornendovi qualche piccola spiegazione a questo testo che vi ho letto. Come sempre, dopo un breve commento darò la possibilità di intervenire a chi ha qualcosa da dire o da chiedere sul tema che viene trattato in trasmissione al numero di telefono che vi anticipo già, che è lo 049 880 90 20. Ripeto, 049 880 90 20. Se invece il vostro intervento preferisse essere scritto, potete inviare un SMS, quindi non WhatsApp ma solo SMS, al 345 18 91 68 5. Ripeto, 345 18 91 68 5. E dunque abbiamo fatto l'esempio del corpo fisico e quindi dell'osservazione di noi, iniziando dicendo che dei nostri tre corpi, intendendo per questi tre corpi il nostro corpo fisico, che è quello che tutti noi riconosciamo, toccandoci, guardandoci allo specchio, muovendoci, eccetera, oltre al corpo fisico, il corpo vitale, che corrisponde alle nostre emozioni, ai nostri sentimenti, ai nostri desideri, e il corpo mentale, che corrisponde a quelli che sono i nostri pensieri, tanto le intuizioni, le ispirazioni, quanto anche i pensieri ricorrenti e meccanici. E parlando dell'osservazione di noi, può sembrare, come si diceva, che il nostro corpo fisico possa essere il più facile da osservare, perché osservare le proprie emozioni, osservare, quindi restare presenti ai propri pensieri, richiede un notevole sforzo, un impegno che forse invece può essere più semplice apparentemente con il corpo fisico. Osservare il corpo fisico quindi significa potersi osservare mentre si compiono dei gesti, delle posture. Molti gesti che compiamo, molte posture che assumiamo possono essere meccaniche, possono essere meccanici i gesti. Molte volte stiamo parlando e muoviamo le mani senza accorgerci che le stiamo muovendo. O muoviamo i piedi, muoviamo le gambe senza accorgerci che li stiamo muovendo, perché non siamo presenti in quel momento e il nostro corpo fisico sostanzialmente si muove senza che in qualche modo noi glielo abbiamo ordinato. E questa possibilità di osservare il corpo fisico quindi è un punto di inizio, diciamo, è un punto di partenza per poter osservare noi stessi. Però, e quindi i movimenti del corpo, poter osservare i movimenti del corpo mentre li compiamo, le posture, e quindi ad esempio accorgersi che a un certo punto si può avere la schiena inclinata piuttosto che le gambe accavallate, piuttosto che aver assunto una certa mimica facciale, questo è un po' più difficile. Eccetera. Come vi dicevo, che si stanno facendo dei gesti, però in modo meccanico o in modo involontario. Ma oltre al poter osservare i movimenti del proprio corpo, qui, si dice una cosa molto importante, che, questa capacità di movimento che può essere osservata in noi e che viene, poi indicata come una funzione motoria del nostro corpo fisico, sostanzialmente questa capacità di movimento non la possiamo osservare, solamente in quello che è il nostro corpo fisico, ma ha delle sfumature, degli strascichi sostanzialmente, che vanno ad incidere anche negli altri nostri due corpi, il corpo vitale e il corpo mentale, ovvero la nostra emotività e la nostra psicologia. Quindi quando io meccanicamente sto compiendo dei gesti o quando sto assumendo una postura del mio corpo, non sto solamente assumendo una postura, ma poi il fatto di assumere quella postura va ad influenzare anche le emozioni che sto provando in quel momento e anche i pensieri che mi faranno filtrare la realtà in un certo modo piuttosto che in un altro. E qui Hermes spiega che per osservare però queste sfumature più sottili, dunque queste sfumature emotive, queste psicologiche, dobbiamo dividere le manifestazioni del nostro corpo fisico, quelle di cui vi spiegavo poc'anzi, in due, una funzione motoria e una funzione istintiva. Questa funzione motoria è responsabile della capacità di movimento del corpo. E dunque i nostri muscoli, le nostre articolazioni, i nervi, è quella che ci permette di muoverci. Invece, la seconda, cioè la funzione istintiva, si occupa del suo benessere, ovvero il nostro sistema neurovegetativo, il nostro sistema nervoso centrale, eccetera, cioè sostanzialmente della sopravvivenza e del non ricevere nocumento. E Nessuna di queste due funzioni però è esclusivamente fisica, nel senso che entrambe queste funzioni sono funzioni del nostro corpo fisico, la capacità di muoverci e la capacità di autopreservarci, autotutelarci, mantenerci in vita sostanzialmente, ma influenzano però la nostra struttura emozionale e la nostra struttura psicologica. E questo com'è possibile? È possibile perché sostanzialmente, ad esempio, la nostra mente nell'osservazione della realtà proprio fisica è meno veloce rispetto al nostro corpo vitale, quindi la nostra parte emotiva, e rispetto al nostro corpo fisico. Quindi noi possiamo vedere, ad esempio, un cane che corre o un essere umano che corre, ad esempio alle Olimpiadi o di un campionato di atletica, in una partita di calcio o di basket, e vediamo le persone che corrono, soprattutto ad esempio gli atleti. Le vediamo correre, però molto spesso non vediamo nell'osservarle le loro gambe che effettivamente si muovono. Vediamo ad un certo punto, quando raggiungono una certa velocità, il movimento in sé. L'esempio più calzante ancora è quello delle ruote di una bicicletta. Vediamo una bicicletta che corre oppure soprattutto la ruota di una bicicletta che viene fatta girare. Ad un certo punto noi non vediamo più nitidamente la forma che assume la ruota della bicicletta che gira. Semplicemente continuiamo a vedere una specie di cerchio sostanzialmente sfumato che ci dà l'idea del movimento. Noi sappiamo che è la ruota, ma non vediamo nitidamente il contorno di quella ruota. Quindi la nostra mente sostanzialmente è meno veloce rispetto al nostro corpo fisico e rispetto anche al nostro corpo vitale nel poter cogliere la realtà. È dunque per questo che uno molto spesso si accorge solo dopo che sta compiendo dei movimenti involontari. Cioè il corpo fisico prima compie questi movimenti e poi la mente se ne accorge. Se ne accorge, se io sono presente me ne accorgo, perché molto spesso non me ne accorgo. E quindi questi movimenti li compio sostanzialmente senza accorgermene, senza essere presente. E questo perché la nostra mente riesce a cogliere solamente 24 cicli al secondo, normalmente. Ora, dato che questo centro motorio di cui parlavamo, questa funzione motoria, è più veloce quindi della mente, quindi questa funzione che ci permette di muoverci, ed è più veloce anche del nostro centro emotivo, il quale però, ovvero il corpo vitale, il quale però è più veloce sostanzialmente a sua volta della mente. E dunque molto spesso per automatismo possono innescarsi in noi, come vedremo nel proseguo della lettura, possono innescarsi in noi delle emozioni che sono ultraceleri e di cui ci accorgiamo forse solamente in un secondo momento, quando quelle emozioni già in noi si sono manifestate e già si sono prodotti dei pensieri che corrispondono a quelle emozioni. La funzione di movimento nel corpo fisico ci consente di camminare, digitare, ballare, fare sport ed eseguire una vasta gamma di movimenti esterni. Ci concede anche la capacità di imitare e automatizzare azioni complesse, come ripetere degli esercizi, andare in bicicletta o guidare un'auto, che in un primo approccio richiedono la nostra attenzione concentrata, ma attraverso la ripetizione diventano automatiche. Questa capacità di automazione che richiede un esame più approfondito, perché permea le altre funzioni emozionali e mentali e ne consente la fluidità. Ad esempio, la funzione in movimento consente alla funzione intellettuale di collegare parole e significato senza soluzione di continuità e padroneggiare la capacità di parlare. Consente alla funzione emotiva di abbinare le reazioni agli stimoli e le dà la capacità di rispondere con facilità ai costumi e alle aspettative sociali. In effetti, la nostra funzione mobile funziona come una ruota rotante che consente la fluidità non solo per se stessa, ma anche per le altre funzioni. Dunque, l'automatizzazione. Abbiamo detto, attraverso questa lettura, dunque, che la funzione di movimento nel corpo fisico, quindi questa funzione motoria, è quella che ci consente di muoverci, perciò di camminare, di digitare con i tasti su una tastiera di un telefono, eccetera, di fare sport, di correre, di saltare, di fare tutto quello che possiamo fare generalmente con il corpo. E però ci concede anche delle altre capacità, come la capacità di imitare, che è importante in un mondo in cui molte delle cose che apprendiamo le apprendiamo attraverso l'imitazione degli altri, e automatizzare delle azioni complesse. Qui viene fatto l'esempio, ad esempio, di ripetere degli esercizi, andare in bicicletta o guidare un'automobile, quindi è una cosa che impariamo a fare, c'è un momento in cui non lo sappiamo fare, ci può risultare anche difficile poterlo fare, come imparare ad andare in bicicletta o guidare un'automobile, ma poi quando lo impariamo diventa automatico e non dobbiamo più tornare con il pensiero ai vari passaggi che abbiamo dovuto imparare, le procedure per compiere questo esercizio che all'inizio forse poteva sembrarci complesso. In noi questo movimento diventa automatico, non dobbiamo più pensarci. Questo significa che possiamo guidare e pensare, possiamo guidare e provare delle emozioni, eccetera, o andare in bicicletta e provare delle emozioni senza dover pensare al movimento che stiamo facendo con il corpo, perché l'abbiamo fatto nostro, l'abbiamo reso qualcosa di automatico. Quindi questa è una funzione molto importante, perché qualcosa che è complesso è come se noi lo assimilassimo e lo riproduciamo e diventa automatico, come un po' una catena di montaggio. Ovviamente però questo automatismo però non è un automatismo, una capacità di automazione che riguarda solamente le gestualità fisiche, quindi il fatto di poter gestire un'automobile o un veicolo in generale, di poter andare in bicicletta o di poter utilizzare una tastiera, eccetera. O qualsiasi cosa, immagino possa essere lo stesso forse anche per chi impara a suonare uno strumento. Io non suono strumenti musicali, ma cerco di immaginare altre possibilità di applicazione di questa automazione, oppure nuotare eseguendo un determinato stile di nuoto, eccetera, per cui a un certo punto non devi più pensare a come devi mettere le braccia, eccetera, perché il fisico, richiama semplicemente quel tipo di movimento. Ma questa capacità di automazione però non riguarda solamente quindi le attività fisiche, ma riguarda altre componenti in noi, come dicevamo, come ad esempio le emozioni e come i pensieri. Perché questa capacità di automazione, come leggiamo nel testo di Hermes, permea le altre funzioni emozionali e mentali. E ne consente la fluidità. Quindi questa automazione non riguarda solamente la gestualità fisica, ma riguarda anche la nostra emozione, riguarda le nostre emozioni, riguarda anche i nostri pensieri, la nostra elaborazione mentale della realtà. Ad esempio, la funzione in movimento consente alla funzione intellettuale di collegare parole e significato senza soluzione di continuità e padroneggiare la capacità di parlare. Sostanzialmente anche questa cosa non è una cosa da poco, se ci pensiamo, una cosa che noi siamo abituati a fare e diamo per scontata. Quindi abbinare una parola che è un suono a un determinato significato e agire di conseguenza, pensare di conseguenza, provare delle emozioni di conseguenza a questo significato. Quante volte capita che i fraintendimenti possono essere dovuti all'attribuzione dei significati diversi alla stessa parola? Parliamo ad esempio di contesti culturali diversi da cui si proviene, per cui si applica ad una medesima parola un significato diverso, ma ognuno dà per scontato che il suo significato sia quello di quella parola e quindi si creano degli equivoci, dei fraintendimenti, oppure di un significato personale che noi diamo a quella parola, perché nel nostro vissuto, nelle nostre esperienze, l'abbiamo associato a qualcosa e quindi quella parola ci fa risuonare. Con una determinata esperienza, ci fa rivivere, proiettandola nel presente, un'esperienza passata che può essere positiva, può essere negativa, che noi associamo a quella parola e che magari non ha nulla a che fare però con la parola in sé. Quindi la capacità, diciamo, di collegare parole e significato, che però allo stesso tempo può essere, come sempre, qualcosa anche che tradisce, ma che noi diamo per scontata. Consente alla funzione emotiva di abbinare le reazioni agli stimoli e dà la capacità di rispondere con facilità ai costumi e alle aspettative sociali. Cioè, sostanzialmente, questa capacità motoria ci permette questa fluidità. Quindi, per cui è come se in noi ci fossero scontati tutta una serie di movimenti. Come vi dicevo prima, che l'osservazione di un atleta che corre o l'osservazione delle ruote di una bicicletta che gira o di un treno, di fatto ci permette di vedere la ruota della bicicletta o le gambe dell'atleta che sta correndo o le ruote del treno, anche se noi non riusciamo a distinguerne la forma, non riusciamo a vederle in modo nitido, ma sostanzialmente ci dà l'idea del movimento e quindi sappiamo che quello è il treno che si sta muovendo, l'atleta che sta correndo, eccetera. Quindi diamo una elaborazione istantanea, immediata della realtà. E allo stesso modo questa velocità di abbinamento si applica per i suoni delle parole, come vi dicevo, per i significati delle parole per le emozioni che vengono suscitate. Tutto questo avviene a livello istantaneo, ma noi diamo per scontato qualcosa che scontato non è. Questi automatismi come si comportano? Come funzionano? Funzionano passando attraverso i nostri sensi, sostanzialmente. Quindi, ad esempio, c'è chi di noi può essere più predisposto al tatto come senso e quindi può essere più cinestesico, c'è chi può essere più predisposto all'udito, c'è chi può essere più predisposto alla vista, ad un senso piuttosto che ad un altro. E ecco, la visione o l'udire determinati suoni, la visione di determinate cose può in noi innescare una determinata emozione. Ad esempio, se sto vivendo un vuoto affettivo e posso avere il desiderio di essere abbracciato, di essere coccolato, eccetera, nel vedere due persone che si abbracciano, questo, la visione di questa cosa, che può essere neutra o per un'altra persona può non accorgersene nemmeno perché vede la stessa scena ma sta pensando ai fatti suoi, la cosa non lo tocca. Magari se io in quel momento sto provando, ad esempio, un vuoto affettivo, un desiderio di essere abbracciato, vedere queste due persone che si abbracciano, suscita in me una mancanza, o meglio, innesca in me un senso di mancanza perché non vivo la stessa cosa. Oppure, applicando questa cosa non alla vista ma all'udito, odo una determinata parola. Odo un suono, odo un tono di voce, questa è una cosa che a me capita spesso, oppure una parola, come dicevamo. Associo questa parola o un tono di voce a delle esperienze del mio passato, che quindi automaticamente in me si riesumano, come se ci fosse un innesco. Qualcuno mi dice una determinata parola e automaticamente io questa parola subito, istantaneamente, la associo, come schiacciare un bottone e accendere la luce, subito in me si accende la luce, che può essere la luce di questa memoria passata, per cui a quella parola attribuivo un significato negativo, o viceversa attribuivo un significato positivo. E questo può creare anche un equivoco, un fraintendimento, ma mi porta a vivere delle emozioni in quel momento e anche ad avere dei pensieri. E se non mi accorgo di questa cosa, e soprattutto di questo automatismo, di questa... automatismo sostanzialmente che ho vissuto, di questa reazione automatica, io sarò in preda a delle emozioni e a dei pensieri che ho riesumato dal mio passato senza nemmeno accorgermene per un evento esterno a cui io ho risposto in modo automatico, e in quel momento filtrerò e elaborerò la realtà finché resterò identificato in quella condizione attraverso questa riesumazione che ho vissuto, attraverso questo automatismo. Voi capite che questo è qualcosa che va al di là della nostra capacità di pensare, della nostra capacità di ragionare, della nostra cultura, eccetera, perché determina il modo in cui ognuno di noi è stato formato, è stato costituito. Parlavamo prima di imitazione, parlavamo di impressione. E quindi in base a questo un elemento uditivo piuttosto che visivo può risuonare in una persona in un determinato modo, in un'altra persona in un altro modo, ma quello che si va a creare è un automatismo per cui, anche se io sono una persona colta, vivrò questo automatismo, anche se credo di essere intelligente, anzi, per me devo riconoscere che è proprio forte al contempo reale rendersi conto di questa forma di condizionamento, ma sarebbe più corretto dire schiavitù, che si vive perché, che vivo perché mi fa rendere conto di quanto questa sia concreta, sia materiale, al di là dell'idea che possiamo avere di noi stessi. Cioè, ad esempio, tornando ad un altro senso che può essere il tatto, qualcuno può vivere questa stessa reazione toccando un oggetto che può essere freddo o caldo, o toccando una persona viva che può dargli un'idea di trasmettergli freddezza piuttosto che calore, e in base al calore o alla freddezza quindi avere una reazione e qui, di un certo tipo, una reazione emotiva di un certo tipo, piuttosto che anche dei pensieri poi che arriva ad elaborare di un certo tipo, tutto derivanti però da una sensazione di tatto. che di per sé molto spesso non ha a che fare con la realtà, perché come per la parola, per il suono, come per il tatto, come per la visione di qualcosa, noi molto spesso siamo influenzati da qualcosa e diamo per scontato, si crea questa automazione che viviamo, questo innesco, per cui dal piano sensoriale e fisico questa cosa ci influenza anche nelle emozioni, ci influenza nei pensieri, la reazione che viviamo a qualcosa che possiamo sentire, percepire, udire, toccare e che filtriamo in un determinato modo, perché andiamo a riesumare delle memorie passate e creano in noi poi dei processi per cui dei pensieri, delle emozioni e dei pensieri, e io li associo ad un determinato modo di elaborare la realtà, in quel momento mi identifico in quella forma, ad esempio, di mancanza che vi dicevo, piuttosto che del sentirmi sbagliato perché qualcuno usa una parola con me piuttosto che un'altra, o viceversa, di sentirmi approvato, e la realtà in quel momento per me cambia, perché il filtro che ho sulla realtà cambia. Ma se non sono presente non mi accorgo di questo. Non mi accorgo di questo. E quindi in quei minuti, in quelle ore o in quei giorni in cui resto identificato in questo processo, continuerò ad elaborare la realtà in questo modo solamente sulla base di un'automazione. E molto spesso questo accade fino da un'automazione diversa che mi produrrà un effetto diverso e andando avanti così. E quindi quante volte noi possiamo dire di vivere effettivamente la vita e quante invece siamo vissuti? Ora, questo testo prosegue affrontando un altro elemento importante in questa nostra disamina, che è il tempo. Ma prima di proseguire la lettura, dato che a proposito di tempo sono le 12:43, do la possibilità a voi di intervenire. Come vi dicevo, il numero di telefono è lo 049 880 90 20 per chi desidera intervenire in diretta sul tema della trasmissione o ha delle considerazioni da fare, delle domande da porre, oppure per chi preferisce scrivere un SMS, il 345 18 91 68 5. Pronto?
Ciao Iapos.
Ciao Ivan.
Ciao caro.
Bentrovato, come stai?
Allora sono a casa perché mi sono fatto male lunedì, ho una distorsione a un piede, quindi devo rientrare lunedì al lavoro.
Ivan, beh dai, ti fai sempre male in qualche modo. Comunque ti auguro una buona...
Mi sono fatto male lunedì, sono caduto, quindi...
Ti auguro una buona guarigione.
Da stare a riposo fino a oggi. L'altra settimana non vi ho chiamato perché stavo facendo un corso, quindi insomma vi ho un po' persi, ecco. Però comunque nella realtà siete nel mio cuore.
Grazie Ivan, ti ringrazio.
Allora, di cosa avete parlato quest'oggi? Domanda interrogativa?
Questa è proprio una domanda tosta, infatti...
Ho capito che hai fatto un altro minestrone, tu da come me ne parli?
No, abbiamo letto, finora ho letto e dato un breve commento al testo che abbiamo inviato con il pensiero settimanale di domenica scorsa, che è dedicato alla mente fisica, alla funzione istintiva e motoria. Ora, non so se tu per caso avessi letto questo testo sul nostro blog, comunque in sostanza abbiamo parlato di poter osservare noi stessi nei movimenti...
Non ho fatto tempo a vedere proprio da vicino, che dopo ho dovuto scappare dal lavoro perché mi hanno fatto male la mattina a casa.
Ah, certo.
Ho lavorato fino a mezzogiorno, dopo non sono più andato a lavoro.
Beh, guarda, ovviamente non riesco a sintetizzarti quello che è stato detto finora, se non nel fatto che abbiamo parlato dell'osservazione di noi, del nostro corpo e di come sia, ad esempio, le nostre posture, i nostri movimenti del corpo, sia le automazioni che viviamo, attraverso degli input che riceviamo dall'esterno, sostanzialmente sensoriali, si riflettono nelle nostre emozioni e nei nostri pensieri, e quindi di come l'automatismo che molto spesso viviamo a livello corporeo, poi lo viviamo anche a livello emotivo e mentale, parlando del nostro centro motorio, della funzione motoria del nostro corpo fisico che ha quindi questa funzione di permetterci questa possibilità.
Allora io posso dirti questo, allora io posso dirti da non vedente che praticamente, ecco, nel mio caso io per esempio quando sono contento, quando per esempio sono agitato o altre cose, io per esempio scuoto le mani. Scuotere le mani per me vuol dire praticamente un segno che ovviamente uso la parte fisica per poi far capire alla persona che psicologicamente o sono in una situazione di mio agio, o sono in una situazione di disagio. Oppure magari mi capita quando ho delle emozioni positive, faccio tipo anche dei versi, tipo non so, mi succede qualcosa di bello, non so, mi dici un giorno ti invito al 106, dove comincio a fare, comincio a fare così, perché magari per me quello vuol dire un senso.
Ivan?
Come? Quindi praticamente, effettivamente è vero, la nostra praticamente, i nostri movimenti fisici poi vanno a dare degli impulsi anche alle emozioni psicologiche, perché comunque il cervello, nel fatto che tu compi un movimento fisico, che può essere di contentezza, può essere di non contentezza, io per esempio quando sono nervoso muovo le mani velocissimamente, come fanno i gatti, no? Che muovono la coda veloce, no? In maniera quando sono nervosi, non so se sei presente.
Sì, un po'.
Ecco, io faccio praticamente una cosa simile. Quindi effettivamente noi quando abbiamo delle particolarità, quando abbiamo delle particolari forme di contentezza, di non.
C'è la voce, Ivan, tua
Un'altra
che...
cosa che per esempio mi capita quando sono nervoso è che devo tenere in mano degli oggetti, devo tenere in mano magari il primo oggetto che mi capita tra le mani, può essere un mazzo di chiavi, può essere un pacchetto di fazzoletti, può essere una qualsiasi cosa, perché faccio capire poi a livello psicologico che in quel momento lì non è gradita magari la presenza di qualcuno, perché magari in quel momento sono nervoso, non ho voglia di cioè devo sfogarmi in qualche modo e quindi sì. Le cose praticamente noi che facciamo fisicamente, come per esempio voi vedenti, capita che mangiate le punte delle penne, come mi è capitato di sentire una volta anche a lavoro i colleghi che masticano le punte delle matite, delle penne, quindi so che voi lo fate ogni tanto, questa cosa qui, voi vedenti. Ognuno ha il suo modo di esporre i suoi disagi, i suoi agi fisici. Saggi, diamo dei segnali, diamo degli input anche all'esterno di dire sì, sono disposto, no, non sono disposto, sì, ho voglia, no, non ho voglia, sì, mi va bene, no, non mi va bene, sì, sono a mio agio, no, sono a disagio, secondo me. Questo è quello che capita a me perlomeno. Io uso molto la parte fisica per poi trasformarla in parte mentale, quindi sì. Effettivamente è così, insomma, ecco.
Sì, quindi in qualche modo tu ci hai portato degli esempi di come riesci ad osservare determinati movimenti del tuo corpo, se ho capito bene, in base anche alle tue emozioni, quindi il fatto che tu possa
Esattamente.
comportarti in un certo modo, eccetera. Quindi ti ringrazio di questa tua testimonianza intanto, perché è
Ah,
qualcosa di
prego,
molto
figura.
utile. Sì, poi devo dire che la tua voce in
Questa roba
realtà...
qua, guarda caso, quindi mi hai praticamente preceduto in fallo, come si dice nel punto di vista calcistico, ecco. I tuoi minestroni sono sempre buoni, è che a forza di far minestroni le pentole scoppieranno perché tu fai minestroni di un certo livello che bisognerebbe trattarle in 90 trasmissioni, ma abbiamo solo un'ora e mezza. Quindi.
Esatto, quindi dobbiamo sviluppare il dono della sintesi, per me è
Esattamente.
sicuramente qualcosa che devo fare. Io ti ringrazio, Ivan, mi dispiace
Quando ti
solamente.
troverai un'email di 185 pagine, sai che saranno tutti i minestroni che hai trattato qui e che posso risponderti tranquillamente in privato.
Va bene, Ivan, beh, mi fa piacere comunque poterli leggere. Intanto ti ringrazio di essere intervenuto e quindi poi. Ivan, lo dico per gli ascoltatori, non riesce ad ascoltarci da un po' di mesi, da quando la radio è passata in DAB. Comunque ti dico, Ivan, che nella tua zona, da quello che ho potuto capire, attualmente non
No,
viene
no, me l'ha detto
ricevuta.
il tecnico, infatti mi ha detto Campacavallo Caleba Cresce, mi ha fatto capire, quindi
No,
ho
però
rinunciato, ho
insomma.
parlato con tutti i tecnici delle ditte, mi hanno detto no, non è fattibile.
Però
Quindi
l'erba, da quello che so io, l'erba dovrebbe crescere, nel senso che è solamente
vabbè, insomma,
questione.
speriamo che cresca bene e poi anche che porta buoni frutti, che porta buoni fiori, visto che ci stiamo avvicinando alla primavera, quindi approfitto per augurare buona primavera a tutti.
Certo, grazie mille, Ivan. Allora.
Comunque io non mancherò di partecipare alla cieca per il momento, il venerdì, quando sono libero ovviamente. E grazie per gli spunti che ci dai, perché ci permetti anche di portare.
Sento purtroppo io la voce di Ivan a un certo punto viene persa e sento il silenzio.
Viene persa perché purtroppo ci sono dei lavori in corso e quindi viene persa purtroppo.
Comunque, anche se a singhiozzo sono riuscito, insomma, ad intuire il tuo pensiero, ti ringrazio molto,
Ok.
Ivan, della vicinanza che ci esprimi sempre e anche della possibilità che ci dai di poter mettere sul piatto poi le tue osservazioni, le tue esperienze. Se la volta prossima comunque proseguiremo a trattare questo tema, quindi. Se avrai qualcosa poi casomai da voler condividere anche su questo testo, se per caso riuscirai a trovarlo, a reperirlo, ecco, è sicuramente interessante perché poi tu ci dai la possibilità di percepire il mondo da un altro punto di vista, da un altro punto percettivo, che è quello di chi come te è non vedente, e quindi dà la possibilità invece a noi vedenti, come dici tu, di poter. Approcciarci ad una elaborazione della realtà diversa, e questo è molto molto interessante, molto utile.
Mi fa piacere, spero che sia utile per tutti, spero che comunque porti i buoni frutti, i buoni esempi a tutti, insomma, questo è quello che mi auguro. Poi,
Va bene,
quindi.
Ivan, io ti saluto, ti ringrazio e ti auguro
Saluto
una
anche
buona
voi, grazie a
guarigione.
voi e grazie per l'utilità che ci date di questo servizio.
Grazie a te, Ivan,
Grazie
ciao, alla
a te,
prossima.
Iacos, una buona giornata,
Un
sai?
abbraccio, ciao,
Grazie,
grazie,
ciao a te.
altrettanto.
Ciao, ciao.
Pronto?
Pronto? Ciao, sono Dennis.
Ciao Dennis, bentrovato.
Salute a te e a chi ascolta.
Grazie.
Martedì scorso oltre a sentire la tua, ho sentito una bellissima trasmissione dalle 10 e un quarto, mi sembra, che era di Italia Nostra, mi sembra. E parlava in particolare un argomento che mi è molto interessato, parlava di chi era la madre di Leonardo. Tutti, da quello che aveva spiegato all'inizio, tutti quanti pensavano che fosse una contadina, perché il padre di Leonardo era un notaio, no? E che aveva avuto una relazione con questo. Invece, è risultato che la madre di Leonardo era una schiava circassa. E la descrizione che veniva data di questa donna, dicevano che era una persona bellissima, di alta statura, che veniva da un paese dove non esistevano delle leggi scritte, adatta alla riproduzione, quindi sicuramente anche fisicamente e biologicamente, tra virgolette, sana. E in particolare loro non avevano un alfabeto scritto, però coltivavano la poesia, non avevano delle leggi scritte
come parecchi popoli nativi. Ricordo di aver letto in un libro Il mutuo appoggio di Kropotkin, che diceva che i popoli aleutini non avevano leggi scritte, non c'era nessuna incisione sulla pietra con scritto non uccidere, eppure gli omicidi in quei posti non erano rarissimi. Non c'era il concetto di proprietà e cosa voglio dire con questo, iniziando in questa maniera qua? Che io non credo alla divisione del corpo umano, una divisione anche se così non fisica ma strutturale, insomma. Credo che il corpo umano sia unico, come non siamo, siccome quello che non riesco a capire è se c'è la dimostrazione pratica che non, ogni corpo umano, ogni essere umano, ogni cellula è unica. Non esiste una cellula uguale all'altra, pur se composta dagli stessi atomi, da atomi simili, non esiste una cellula uguale all'altra. Come si può standardizzare l'esistenza? Come si può standardizzare l'individuo e dire tutti gli individui sono fatti così, reagiscono in questa maniera? Non è vero, non è vero, non è assolutamente vero. Io lo dico per me stesso, non cioè, veramente io credo che ci sia più che un antropocentrismo, c'è un eurocentrismo, cioè l'uomo bianco sembra quell'essere superiore che viene da direttamente da Dio, creato da Dio e che non ha uguali nel mondo. Cioè, questo non riesco veramente a capirlo. Invece che poi si arriva a questo, Iapos, che invece che fare introspezione, invece che cercare dentro noi stessi, si impara a giudicare gli altri. Perché sento sempre le persone che dicono ma quello fa così, ma quello fa colà, ma perché fa così, ma perché fa colà. Non va bene, non va bene questo modo di fare qua. Perché tornando alla madre di Leonardo, questi qua che non avevano esperti che gli insegnavano cosa dovevano fare, come imparavano. Pensa che mi sembra sia in Navajos, una popolazione indiana del sud degli Stati Uniti, conoscevano ogni individuo, ogni essere, uomo, donna, vecchio, gay, quello che fosse. Ognuno conosceva 250 erbe, ma non perché gliel'avevano insegnato, perché la pratica di tutti i giorni andavano a cercarsi le erbe e non avevano bisogno se non i casi eccezionali dello stregone, dello sciamano per guarire, perché sapevano come funzionavano. Ma questo era dovuto non all'esperto che gli insegnava quello che dovevano fare, ma alla loro pratica. Questo mi viene da dire, perché o coltiviamo o facciamo sì che ci sia il concetto che tutto è Dio, tutto è sacro, anzi meglio dire tutto è sacro, ma se partiamo dal principio che Dio è tutto e determina tutto, allora parliamo di aria fritta. Non possiamo cambiare, se è così e così non è, perché c'è una legge di natura inconfutata, inconfutabile, che dice nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma. Ma se pensiamo o crediamo che c'è un Dio che determina le cose, allora è inutile discutere. Ti auguro buona salute anche a chi ascolta. Ciao Iapos.
Ciao Dennis, grazie mille per il tuo intervento. E allora, io devo dire che in realtà condivido molte cose che Dennis ha detto. Talvolta mi sembra di parlare semplicemente di esprimere concetti molto simili a quelli di Dennis, ma semplicemente con un linguaggio diverso. In ogni caso, comunque farò un chiarimento che è necessario, lo ringrazio perché mi dà questa opportunità, perché giustamente lui dice un corpo diviso strutturalmente in più parti, perché noi abbiamo parlato di corpo fisico, corpo mentale, corpo vitale. Però non ho non ho chiarito, e questo è stato un mio errore, che noi siamo comunque, l'essere umano è comunque uno e trino. Noi abbiamo parlato quindi di corpo fisico, corpo vitale, corpo mentale per poter distinguere in noi quelli che sono i movimenti fisici, le funzioni, la funzione motoria, la funzione istintiva, e da invece le emozioni, i sentimenti e dunque anche poter vedere le reazioni emotive, i pensieri e dunque le nostre funzioni mentali. E per me, ad esempio, nell'approccio, nei primi approcci con l'insegnamento che viene offerto al centro altrove, questa distinzione è stata molto utile perché prima potevo dire io, me stesso, ma oltre a non osservarmi, e quindi non osservare nelle posture del mio corpo, nei miei pensieri, nelle emozioni, eccetera, non riuscendo a dare un nome, quindi vivendo totalmente in balia a questi impulsi, sostanzialmente, poi razionalizzati, giustificati, tutto quello che vuoi, però di fatto sempre impulsi erano, e non mi osservavo, e queste indicazioni mi sono state utili, molto utili per poter vedere in me qual era una reazione fisica, qual era una reazione invece che potevo vivere a livello vitale, quindi a livello emotivo, che cosa invece poteva accadere in me a livello mentale. E devo dire, mi è stata molto utile questa suddivisione, ma l'essere umano ovviamente è uno e trino, quindi anche se noi parliamo di corpo fisico, è chiaro che noi siamo uno solo, un essere solo, che poi si esprime attraverso il corpo fisico, il corpo vitale, il corpo mentale. La cosa sarebbe anche più in realtà elaborata di quanto la sto esprimendo, ma abbiamo la necessità di poter andare per gradi, quindi di poter identificare in un corpo quelle che sono l'istinto di preservazione, di conservazione, di sopravvivenza e la capacità di movimento, il corpo fisico, in un altro corpo le nostre emozioni, i nostri sentimenti e i nostri desideri, in un altro quello che ci piace, non ci piace e quindi come reagiamo, e in un altro corpo, quello che invece è il nostro aspetto mentale, quindi i nostri pensieri, la nostra proiezione mentale nel passato o nel futuro, come anche le nostre intuizioni, ispirazioni, la capacità di visione, eccetera. Quindi, ora per fare questa sintesi, per come io ovviamente l'ho potuta elaborare e per come riesco a potervela proporre. Quindi, l'essere umano è comunque uno e trino, possiamo guardare a questi aspetti come a delle possibilità di poter osservare noi stessi e quindi di poter anche attraverso questa distinzione poterci conoscere meglio e conoscerci meglio per poter assumere una padronanza quindi su quello che viviamo, quindi ha questa funzione. Poi sicuramente io posso dire che questa trinità nell'uomo, sostanzialmente, che per come l'ho spiegata ci deriva dalla scienza ermetica, che è sicuramente una scienza iniziatica che ha trovato la sua formazione culturale in Occidente, ma che ha dei riscontri anche in molte altre culture, tra cui anche culture native, sia americane che asiatiche o africane, quindi in culture di vario tempo, di vari tempi e luoghi diversi, e che possiamo riassumere nel nome di tradizione, sostanzialmente, tradizione iniziatica, perché attraverso linguaggi, forme e formule diverse esprimono una realtà sull'essere umano e sulle sue possibilità, sulla sua condizione e sulla sua potenzialità, che però sono le medesime. Quindi secondo me non attribuirei, ecco, questa funzione di cui stiamo parlando ad un aspetto eurocentrico occidentale, secondo me, però ognuno può vederla come vuole. E l'aspetto della standardizzazione degli individui, anche su questo vorrei fare un chiarimento, io non ho affermato che tutti rispondiamo allo stesso modo. Io ho portato il mio esempio, l'esempio del tono di voce o delle parole, che è una cosa che vivo di più, ma anche l'aspetto visivo, anche l'aspetto del tatto, l'aspetto uditivo, sono dei sensi che comunque in una determinata condizione mi permettono di elaborare la realtà e quindi io rispondo in un determinato modo, ho parlato di me, ma ognuno di noi poi può rispondere in un modo piuttosto che in un altro. Cioè, tornando all'esempio di una parola che mi viene detta, mi viene pronunciata una parola nei miei confronti che io posso ritenere offensiva, no? Non so, la parola stupido, Stupido per me può essere offensiva. Ma per qualcun altro può non essere offensiva la parola stupido se gliela rivolgi in quel momento. Magari si offende di più con un'altra parola che, se viene pronunciata nei miei confronti, io non mi offendo. Perché in quel momento l'offesa deriva dal fatto che io associo questa parola ad un'emozione di essere sbagliato, e quindi vado a vivere questa reazione. Ma qualcun altro può viverne un'altra. Qualcun altro può vivere la stessa reazione che io vivo udendo questa parola, la può vivere a livello visivo, o del tatto o dell'olfatto, diciamo perché sente un profumo, un odore che per lui può essere gradevole o sgradevole, sta di fatto che molto spesso noi non ci accorgiamo di questi automatismi. Quindi non sto dicendo che tutti funzioniamo nello stesso modo, ma che c'è la possibilità, è una verità che viene offerta, uno può condividerlo o no, c'è la possibilità che molte delle condizioni che noi viviamo possano essere automatiche necessariamente, e quindi poter individuare in noi queste le sorgenti, le fonti anche di questo automatismo, come funziona in noi questa reazione meccanica, può esserci di aiuto per conoscerci e eventualmente quindi anche per poter prendere padronanza su queste dinamiche che altrimenti si creano in noi in modo automatico e quindi non ci rendono degli esseri umani come siamo nati per essere effettivamente, quindi liberi, degni, originari, autentici. C'è anche un altro punto, così per chiarire rispetto a quello che ha detto Dennis, ovvero il fatto che così facendo, cioè nel senso pensandola in questo modo, guardando la realtà in questo modo come la stiamo esponendo, questo ci porti a giudicare gli altri. In realtà io posso dire che sì, è vero che giudico gli altri e giudico me stesso, ma è una cosa che faccio purtroppo nella mia vita, ma che sarebbe meglio non facessi, non riducessi, nel senso che il fatto di non giudicare è qualcosa che comunque sempre è stato parte dell'insegnamento che è stato offerto al centro altrove, anzi perché proprio il conoscere te stesso ti porta anche individuando in te determinate reazioni, determinati meccanismi a giudicare molto di meno anche il mondo esterno, perché molti giudizi che noi spesso diamo, sempre in modo automatico, oltre a riflettere noi stessi, ma sono un frutto anche molto spesso della non conoscenza della situazione, delle situazioni altrui, eccetera. Invece, imparando un po' a conoscere te stesso, riesci a giudicare di meno anche gli altri all'esterno. Ovviamente. C'è una tendenza al giudizio, una tendenza all'autogiudizio, ad esempio, per me sono un difetto che sicuramente devo molto limare, ma non credo che, come dice Dennis, il fatto di conoscere noi stessi ci porti a giudicare di più gli altri. Io, per la mia esperienza, posso dire il contrario, semmai riesci a comprendere delle dinamiche che sono molto spesso umane e quindi a esprimere meno giudizi nei confronti degli altri. Mentre normalmente Non conosci te stesso, non puoi certo conoscere nemmeno gli altri, anzi perché negli altri vedi un riflesso di te, di quello che ti piace o non ti piace, e quindi dai agli altri delle etichette, in realtà, come le dai anche a te stesso, e così facendo sostanzialmente sei vittima tu stesso delle etichette che ti metti e che metti agli altri. Ma non è, credo, la conoscenza di noi che ci porta a questo. Credo che anzi sia proprio la non conoscenza di noi che ci porta a perderci in un mondo di amici e di nemici, secondo me. Pronto?
Pronto Antonio dell'Arcella, ciao.
Ciao Antonio,
Ciao Jacopo,
bentrovato.
saluto tutti, soprattutto il nostro Ivan il Terribile. Niente, trovo stimolante questo, della descrizione che hai fatto, considerando anche che il linguaggio ha i suoi limiti, quindi sono delle classificazioni, ma
Certo.
appunto si diceva l'essere umano, l'essere uno solo. Però è vero. Ci sono questi aspetti del corpo fisico, il corpo mentale, il corpo psichico. Ecco, a me mi interessa questo. Vedendo le persone, vedendo me, vedo che uno prima è neonato, poi è bambino, poi è ragazzo, è adolescente, poi è adulto, poi è vecchio, anzi addirittura parlo di quarta età adesso, che oltre gli 80 anni, oltre i 75 anni. E insomma, quindi c'è una evoluzione, ci sono delle fasi evolutive. Lo stesso nella società, lo stesso Darwin in altro campo divide, no, non giudica, mai la parola giudicare non mi sta bene, roba da preti e da magistrati, no, io intendo valutazioni, intendo valutare. Allora, se si valuta che ci sono storicamente, fisicamente, ci sono varie fasi evolutive anche nell'uomo sociale. Allora mi piacerebbe capire questo. Il centro di cui tu fai parte, rispetto a questa riflessione sull'essere umano che è, diciamo, nel corpo fisico, il corpo mentale, il corpo psichico e le acquisizioni per agire. Poi per agire non, è come una pellicola, non è che ci sono le istantanee, nell'agire c'è complessivamente, uno fa opera, si dà da fare, ecco. Mi piacerebbe sapere la connessione fra le fasi evolutive della persona e della società e la valutazione di quell'essere, sia dal punto di vista del travestimento esistenziale, ma anche dal punto di vista dell'essenza profonda. Ecco, questo mi incuriosisce sempre questa roba, perché ultimamente io sono molto proiettato sulle fasi evolutive. Non a caso che anche voi parlate di educazione in senso evolutivo, non come qualcosa di statico, ma come qualcosa di dinamico. Ecco, mi fermo qui. Ciao.
Ciao Antonio, grazie mille. Ma io, diciamo, posso portare la mia esperienza ad Antonio. Come dicevo prima, io prima di entrare a contatto con il centro altrove, con l'insegnamento che si propone, il centro altrove che si vive, prima di prenderci contatto, non avevo alcuna consapevolezza, né ne avevo sentito parlare, ma anche se ne avessi sentito parlare, non avevo comunque un'idea che in me potessero esistere più piani, se non vogliamo chiamarli corpi, diciamo più piani di esperienza. Il piano di esperienza fisico abbiamo citato, il piano vitale, il piano mentale. Quindi la presenza in me delle emozioni, cioè vivevo le emozioni, non me ne accorgevo. Quindi già il fatto di poter toccare con mano, prendere consapevolezza di qualcosa è sicuramente un approccio. Poi uno può verificare qualcosa in sé attraverso l'osservazione, attraverso il confronto con una visione più ampia, può attraverso la verifica sperimentare anche gli insegnamenti che riceve, e quindi anche lì un conto è poter essere anche illuminato, tra virgolette, da una luce più ampia e poterla vivere, percepire come vera, e un conto poi è nella propria vita poter sperimentare invece quello che si può arrivare a capire. Ma la comprensione, una cosa che infatti Hermes ha sempre detto, che la comprensione è una cosa, il capire è un'altra. E io mi sono accorto che all'inizio non capivo, poi ho cominciato forse forse a capire, ma molto spesso, nel mio caso, dopo anni arrivavo a comprendere qualcosa che all'inizio credevo solo di aver capito. Ma il capire mentalmente è una cosa. Poi il far subentrare al fatto di capire qualcosa invece una comprensione, quindi maturare quello che si è capito, necessita, come dicevamo, non solo di utilizzare la mente, ma anche di poter rimodulare in noi questi automatismi. Ed è qualcosa che nel mio caso, per me, forse perché sarò fatto di coccio, ma ci sono voluti e ci vogliono degli anni per poter, e con l'ambiente adatto e l'insegnamento adatto, soprattutto per poter compiere delle evoluzioni. Quindi le evoluzioni in questo senso, per quanto riguarda la mia esperienza, le vedo in questo modo, come dei miglioramenti che vengono apportati alla propria vita, degli alleggerimenti. E quindi quella maschera esistenziale che citava Antonio, quel travestimento esistenziale, grazie per questa definizione, che è come abbiamo definito la personalità, si alleggerisce, cioè diventa sempre meno spesso, e quindi anche il nostro modo di elaborare la realtà può mutare pian piano nel tempo, e i nostri comportamenti possono mutare. Io vedo questo come evoluzione. E la pedagogia evolutiva a cui fa riferimento il nostro centro è proprio non una forma di pedagogia nel senso canonico del termine, quindi insegnamento per i bambini, ma sostanzialmente insegnamenti volti ad un miglioramento, ad un'evoluzione della persona, indipendentemente da quale sia la fascia di età in cui ci si ritrova, come diceva Antonio, le varie fasce di età. Posso dire che sotto certi aspetti, anzi, è proprio una conferma per me, anche proprio di cose che ho vissuto in questi giorni, che ci si può credere adulti, anche perché lo si è anagraficamente, o perché si ha 30 anni e 35 anni. Posso immaginare che possa essere questo anche per chi ha età più avanzate della mia, ma di fatto sostanzialmente essere emotivamente, sotto molti aspetti, ancora bambini. E quindi non è l'età anagrafica nemmeno che determina poi forse molto spesso le fasi della vita. Questo ci aiuta forse a determinare le esperienze, perché indubbiamente l'esperienza di qualcuno dopo molti decenni di vita è sicuramente, per il solo il fatto di averli vissuti, è sicuramente molto importante. Però è il fatto di poter vivere anche questa vita con la possibilità di un miglioramento, di poter essere quindi sempre meno forse attaccati a questo travestimento esistenziale, poter permettere di esprimere l'essere, In questo senso io vedo quindi l'evoluzione e le fasi evolutive. E questo può accadere nel singolo, può accadere in più persone singole che si possono volontariamente o involontariamente aiutare a vicenda. E poi, per quanto riguarda, l'aspetto invece delle, evoluzioni sociali, ognuno di noi sicuramente, poi ha a che fare anche con il mondo e quindi deve costantemente, rapportare questa propria maturazione, diciamo, interiore con quello che il mondo ti propone, sinceramente, e in base a questo, poter fare delle scelte, delle scremature. Ci sono delle cose a cui uno deve aderire molte volte per necessità, altre volte in cui invece uno può avere una scelta o può aderire solo parzialmente, altre volte in cui forse la scelta di essere, anziché solamente di apparire con una maschera, può portarti anche a delle scelte di rottura, forse, con determinate dinamiche del mondo. Io quindi la vedo in questo modo. Grazie ad Antonio per aver posto questa domanda e fa sicuramente piacere che sia per Antonio, sia per Dennis, sia per Ivan gli stimoli dati poi abbiano, insomma, siano stimoli che stimolano effettivamente, perché questo è lo scopo poi della trasmissione, non è tanto affermare una verità o anzi, ma è quello di poter fornire degli spunti e di poterne ricevere. E dato che è stato toccato anche da qualcuno di voi il tema del tempo, io terminerei la lettura di oggi con le ultime righe che non vi ho ancora letto. E parlavamo prima dei vostri molto graditi interventi telefonici della capacità di automazione, che consente alla funzione emotiva di abbinare le reazioni e gli stimoli. E le dà la capacità di rispondere con facilità ai costumi e alle aspettative sociali. In effetti, la nostra funzione mobile funziona come una ruota rotante che consente la fluidità non solo per se stessa, ma anche per le altre funzioni. Questa natura rotazionale correla la nostra funzione in movimento con il tempo, perché il tempo è anche rotazionale, ciclico. È determinato dalla rotazione delle sfere fisiche, la rotazione della Terra attorno al proprio asse, che segna un giorno, il crescere e il calare della Luna, che segna un mese, l'orbita della Terra intorno al Sole, che segna un anno. Ognuno di questi cicli è presente e influenza la nostra struttura psicofisica e a vari gradi ne influenza i ritmi, predisponendola alla ripetizione ciclica nel tempo. In effetti, si può dire che il nostro centro emotorio è sotto la legge del tempo, anche se tutte le implicazioni di questa affermazione richiederebbero una spiegazione più lunga. Thank you. E dunque qua parliamo di cicli, parliamo di come questa nostra natura rotazionale, che abbiamo visto che è sostanzialmente la capacità motoria, è collegata al tempo e quindi ai cicli. Quindi abbiamo visto il ciclo rotazionale, quindi qui vengono citati il giorno, il mese, l'anno, quindi il fatto che la Terra giri intorno a se stessa, il fatto che la Luna cresca e cali, che l'orbita della Terra intorno al Sole segni un anno, e tutto questo costituisce dei cicli che noi viviamo in natura, dai quali purtroppo nella vita contemporanea ci siamo sconnessi. Invece questi cicli fanno parte anche di noi, fanno parte del nostro corpo, fanno parte del nostro corpo fisico, che è collegato quindi a questi cicli sostanzialmente. E dunque il fatto che il nostro corpo fisico sia collegato a questi cicli ci dà l'idea di come noi sostanzialmente siamo collegati alla natura, siamo collegati ai cicli della natura, solo che molto spesso non ci astraiamo da questa realtà, ci astraiamo da questo collegamento e quindi non riusciamo a viverlo. E soprattutto, ad esempio, il fatto che noi siamo collegati a dei cicli solari o collegati ai cicli lunari, basti pensare al calendario che noi possiamo avere che è collegato che è collegato al Sole, il nostro calendario di 365 giorni, piuttosto che i calendari lunari che hanno molte civiltà, ad esempio il calendario ebraico, il calendario cinese, eccetera, che sono invece collegati alla Luna. Quindi c'è questa ciclicità che caratterizza sicuramente la nostra esperienza e poi il tempo, che come vi dicevo non è solamente il tempo ciclico della natura, ma il tempo ciclo dei cicli che viviamo dentro di noi e quindi anche queste. Le esperienze che viviamo, possono essere segnate da questa ciclicità. E quindi anche il nostro centro motorio, come dicevamo, è sotto la legge del tempo, determinato dal tempo, per non parlare poi di come il tempo vada a caratterizzare, sicuramente a sedimentare la nostra esperienza, come dicevamo, nel fatto di poter riesumare qualcosa, riesumare nel presente qualcosa che in noi è sedimentato dal passato. Ma in ogni caso, dato che abbiamo affrontato questo tema del tempo così velocemente, poi proseguiremo meglio la trattazione nella puntata di venerdì prossimo. Come vi dicevo, verrà pubblicato sul nostro blog la seconda parte di questo testo. Il nostro blog è accessibile tramite il sito internet del Centro Sei Altrove, che è www.seialtrove.it, cliccando in alto a destra la voce blog, oppure se vi collegate con lo smartphone, cliccando le tre lineette alla voce e selezionando la voce blog. Gli astronauti vi danno appuntamento a venerdì prossimo, sempre dalle 12 alle 13:30, sulle frequenze di Radio Cooperativa. Un caro saluto a tutti voi che siete intervenuti e a chi ha ascoltato silenziosamente. Un'ora, un giorno, il tempo che va. Respiro un attimo di gioia scrosciante, mi desto al respiro di così tanta bellezza. Acuto diviene un sogno lontano. Il cuore si ispira e lodi canta. Amo la vita, amo il suo canto, amo e dunque sono.